Radio 1, l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Ben ritrovati cari radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, con me Antonio Morandi, mental coach. Ciao Antonio, benvenuto.
Ciao Gianni, bentornato, benvenuto e buon anno, visto che siamo più vicini alla Pasqua che al Capodanno, però va bene.
Beh, ci siamo presi un po' di pausa, le feste eccetera, quindi ci vediamo per la prima volta quest'anno, 2024, e riprendiamo le nostre chiacchierate, come dire, approfondimenti
su cosa facciamo noi esseri umani
sulla nostra mente,
esatto. Allora, fra l'altro, questa è una fase dell'anno in cui le persone mediamente incominciano a farsi dei progetti, no? A inizio anno incominciamo a livello professionale far carriera, cambiare lavoro eccetera, a livello sociale o personale, sai, comincia la dieta, abbiamo tutti avuto chi più chi meno un affaticamento enogastronomico durante il periodo natalizio, quindi la dieta, vado in palestra, mi iscrivo, incomincio ad andare a camminare, a correre, tutte cose molto belle che spesso però si fermano a livello di intenzione, no? Non diventano azioni concrete.
Mi viene in mente di farti una domanda, ma un bilancino di fine anno 2023, dici che lo fanno le persone oppure
non tutte?
Dice, com'è andato quest'anno?
Non tutte. Il bilancio non lo fanno tutti, perché alcuni hanno anche un po' paura di prendere coscienza di cosa è successo durante l'anno e dovere magari ammettere di non aver fatto delle cose che avrebbe voluto fare, magari con anche buoni propositi, buone intenzioni, però poi per qualche motivo non le ha fatte. Prendere coscienza di questo e dirsi, mannaggia, ho perso un anno, ho perso qualche mese, spaventa un pochino. Allora, piuttosto che spaventarsi, facciamo finta di niente.
Ecco.
Diamo per scontato che quello che è successo è successo, se non è successo vuol dire che non era destino, no? Oppure non era così importante e non meritava la mia attenzione. Quindi un bilancino a fine anno bisogna farlo. Non soltanto.
Anche per legarmi a quello che stavi dicendo.
Esatto.
Per dire, allora, nel 2023 ho fatto queste cose che non sono andate come... per farle andare meglio nel 2024 devo fare qualcosa di diverso?
Esatto, e poi manca una domanda. Le cose che avrei voluto fare o che non sono andate bene come io speravo andassero, domandarsi perché, cioè che cosa ha condizionato il risultato, no? Perché non ha funzionato quella cosa o perché non ho fatto quella cosa? Spesso la domanda non ce la facciamo, stiamo un po' in quella fase del silenzio assenso, no? Cioè, non è successo vuol dire che non doveva succedere, no? Siamo un po' fatalisti da quel punto di vista. Quindi una buona strategia può essere quella di fare un bilancio a fine anno, capire cosa è successo, come l'abbiamo fatto succedere. Tu sai che io sono un po' maniacale da questo punto di vista, no? Come coach,
certo.
La domanda che bisogna farsi spesso è, ok, è accaduta una cosa, è andata bene, cioè è andata come io volevo, cosa mi ha permesso, cioè quali strategie mentali, comportamentali, azioni ho messo in campo per far andare bene quella cosa. E altrettanto, cosa eventualmente non ho fatto, ma non perché non potevo, perché non ci ho pensato, non ero abbastanza concentrato sull'obiettivo, sarà bene che l'anno prossimo ci stia più attento, no? Quindi bilancio di fine anno, progetto del nuovo anno, cioè un obiettivo del 2024 sugli ambiti che poi uno ritiene essere più importanti, perché per qualcuno può essere importante l'ambito professionale e allora si concentra su quello e l'altro magari lo trascura un attimo o lo mette in secondo piano. Qualcuno invece ha l'ambito personale, no? Cioè chi si vuole sposare, chi vuole cambiare casa, chi vuole cambiare città, non lo so, ognuno ha il suo. E però bisogna fare un progetto, bisogna prendere una decisione, che è un po' il tema di oggi, no? Appunto, come prendiamo decisioni, cioè quali sono quei meccanismi mentali che noi più o meno consapevolmente mettiamo in campo quando dobbiamo prendere una decisione. Allora, intanto c'è un primo dato, forse ho detto in un'altra puntata, trattandolo in modo diverso di come lo tratterò oggi, ma fa sempre riferimento al nostro cervello. È stato studiato, è stato scientificamente provato che il 99% delle azioni e comportamenti che noi usiamo tutti i giorni fanno parte delle nostre abitudini, cioè sono abitudini. L'1%, no, corrisponde a quelle frazioni, no, di azioni quotidiane che noi facciamo in maniera consapevole, studiata, progettata. Quindi il nostro cervello lavora veramente in una metodologia molto rutinaria, molto abitudinaria. Perché? Perché è un organo pigro, come avevo già detto altre volte, quindi meno fatica gli facciamo fare, lui più è contento. Quindi lui va in una strada che conosce, non ama le sorprese, non ama i cambiamenti, quella che noi chiamiamo zona di comfort. Rompere o comunque allargare questa zona di comfort può essere molto, molto funzionale, molto strategico. E che ci vuole dietro? Un progetto. Cioè, prima domanda che non ci facciamo, ma che il cervello fa in maniera automatica, è: ma perché dovrei uscire dalla mia zona di comfort? Cioè, che vantaggio mi porta?
Sono i cambiamenti che fanno paura.
Cambiamento spaventa l'essere umano. Tutti i cambiamenti, certo. Anche i più piccoli, più banali, spaventano, certo. Perché sono fuori dalla zona di comfort. Certo. Quindi prendere una decisione, tanto più quando la decisione è importante e merita una certa attenzione, un certo tempo. Da un punto di vista biologico, sai che c'è la frase, no, che devo prendere una decisione importante, ci dormo su e domani mattina decido. Okay? Sembra una frase presa un po', sai, dai biscotti cinesi, quelli con dentro, sì, il bigliettino, però in effetti il sonno aiuta moltissimo, cioè avere anche un organismo che biologicamente funziona bene, quindi un numero giusto di ore di sonno, possibilmente fatto bene, cioè molte persone hanno dei sonni molto, molto faticosi, con N risvegli notturni, chi più chi meno, quindi anche un bel sonno fatto bene aiuta moltissimo, no? A ragionare, a essere più freschi. E la memoria e l'apprendimento funzionano meglio. Quindi se io faccio un buon sonno, sono anche fisicamente, non soltanto biologicamente, ma fisicamente anche ben organizzato, no? Quindi una corretta alimentazione, un po' di attività sportiva, riconoscere le cose che devo fare, quali sono quelle veramente urgenti e quelle che non lo sono, quelle che sono veramente importanti e quelle che non lo sono, aiuta proprio anche a, come dire, a spalmare nell'arco della mia giornata, della mia settimana, del mio periodo che prendo in osservazione, anche le cose importanti sulle quali io devo lavorare e che meritano una giusta quota di tempo. A volte noi perdiamo tempo a fare cose non importanti. Ci sembrano importanti, ma poi non lo sono. E facendo appunto quel discorso che facevi tu prima, Gianni, no? Fare il bilancio a fine anno, ma se noi facessimo anche un bilancio quotidiano, cioè noi a fine giornata ci domandassimo: ma io oggi quanto tempo ho consumato facendo cose non importanti?
È vero, sì.
E quindi adesso poi anche questo è un ragionamento che faccio spesso con altri colleghi. Tu sai che ormai dopo la pandemia siamo tutti chi più chi meno lavoriamo più da casa, no? da studio che in presenza, no? Quindi lo smart working ormai ha preso piede abbastanza bene, e lavorare da casa per molti è un sacrificio, nel senso che si rendono conto che consumano molto più tempo di quanto ne consumavano in ufficio, perché a casa ti alzi, mi è venuto in mente una cosa, vado in cucina e mi faccio il caffè, poi apro il frigorifero e decido cosa mangiare a mezzogiorno, poi mi viene in mente che devo fare la spesa, allora aspetta che faccio la lista. Metti quei minuti insieme nel corso della giornata, ma sai quanto tempo portano via?
Sarà forse il vento che non la carezza più, sarà il suo cappello che da un po' non gli sta su, sarà quella ruga di ridente nostalgia, o la confusione tra la vita e la poesia. Non assalta treni perché non ne passa mai, non rapina banche perché i soldi sono i suoi, vive di tramonti e di calcolati oblii, e di commoventi ripetuti lunghi addii, struggenti addii. E il bandolero stanco col cuore infranto stanotte va. Dove silenzio, dove silenzio, dove? silenzio dove, silenzio dove. Ha una collezione insuperabile di taglie, molte tutte vuote già da tempo le bottiglie. Dorme sul cavallo che non lo sopporta più e si è fatto un mazzo per la pampa su e giù. Ogni notte passa e getta un fiore a qualche porta, rosso come il sangue del suo cuore di una volta. Poi galoppa via fino all'inganno dell'aurora, dove qualche gaucho giura di sentirlo ancora cantare ancora.
Questo amore, tutto questo amore, tutto il nostro amore, e tu lontano non ci vai a morire come una puttana. Prima del mio cuore, al posto del mio cuore, non mi lasciare solo in questa notte che non vedo il cielo. Torna bandolero, torna bandolero, torna bandolero.
Bene, riprendiamo allora la nostra chiacchierata con sì. Mental Coach Antonio Morandi. Stavamo parlando di un argomento che è, come dire, di tutti, no?
Sì.
Come prendere le decisioni, quando prenderle, facendo, come dire, facendo tesoro di quello che abbiamo vissuto.
Assolutamente,
no?
Sì, assolutamente.
Che vogliamo,
sì,
migliorare, che vogliamo cambiare.
Avere un po' di coraggio di riflettere sulle cose che abbiamo fatto, e io consiglio sempre, appunto, ai miei clienti a cui faccio da coach di lavorare da tre punti di osservazione, no? Cioè, cosa ho fatto, come l'ho fatto, che ha funzionato. Cioè, quindi io ho in dotazione una serie di strategie comportamentali, mentali, comportamenti efficaci che uso magari poco consapevolmente. Fare una riflessione su quello, riconosco che quel comportamento, quelle azioni che uso funzionano, le mantengo, cioè le porto avanti, perché se sono funzionali è un peccato perderle. Cosa ancora non sto facendo, ma è opportuno che io inizi a fare, sempre in termini di azioni e comportamenti, quindi prima le metto in campo, prima vedo i risultati, quindi iniziare a fare. Cosa involontariamente faccio ma non funziona, è disfunzionale, prima lo abbandono meglio è. Quindi cosa mantengo, cosa aggiungo, cosa elimino. Sono tre punti di osservazione sulla nostra vita, in qualche modo, no? Professionale, sociale, che ci aiutano a ragionare.
Si può correggere invece che abbandonare un tema, un argomento, mm-hmm, un'azione? Dici, ho fatto male, mi sono...
O era inefficace.
Non è andato bene, mm-hmm, perché non lo faccio più? Potrei correggerlo?
Potrei farlo meglio. Cioè, questo, allora, o elimino, se è veramente molto disfunzionale, sai, quelle cattive abitudini che noi abbiamo, che però ci tornano sempre più o meno in mano, quella prima la elimino, meglio è. Però si può anche modificare. Quindi un comportamento che non è abbastanza efficace, lo voglio rendere più efficace, sì, posso andare a fare un potenziamento, un miglioramento, quello sì. L'eliminare proprio quando sono proprio delle brutte
che
cose.
Che non c'è niente da fare.
No, 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 che okay, proprio
lasciamo perdere.
Lasciamo perdere. È inutile, no? Tentare umano per perseverare è diabolico, si usava a dire una volta.
Giusto.
Per cui prima elimino, meglio è, se no modifico, potenzio, aggiungo qualcosa, levo qualcosa, insomma, non è quello un problema. Quindi prendere decisioni, per esempio, al mattino, quando si è più freschi, si è più reattivi, dicono che funziona, no? Sai, si usa dire il mattino ha l'oro in bocca. Quindi decisioni importanti prese da mente fresca sicuramente aiutano moltissimo. Un'altra cosa che è, se vuoi, un po' da eliminare o comunque da farci attenzione, specialmente per i ragazzi giovani, quelli che devono iniziare, per esempio, non so, l'iscrizione all'università, decidere quale facoltà scegliere, piuttosto che decidere quale lavoro voglio fare una volta diplomato o laureato, c'è una società in cui viviamo che ci condiziona molto, per esempio, sui social, no? I ragazzi giovani sono molto attratti da questi influencer, da questi social manager che dicono: ah, per avere successo devi fare così, così, così. Questo crea quello che si chiama effetto gregge, che se non fai, se non ti conformi a uno stile, è come se tu fossi un po' la mosca bianca, no? Quindi non stiamo troppo a pensare a cosa fanno gli altri, se lo fanno in tanti vuol dire che va bene, no? Ragioniamo con la nostra testa, cioè facciamo noi delle scelte importanti. E soprattutto io dico sempre: occhio ai consigli. Io sono un coach e noi coach non diamo consigli, no? Spingiamo le persone a prendere decisioni, ad agire con la propria testa. Quindi io non do consigli normalmente, però anche se dovessimo chiedere un consiglio a qualcuno, che questo qualcuno sia una persona di valore, cioè una persona che ha dell'esperienza, che ha qualcosa di interessante, di intelligente da dire. A volte ci andiamo a confrontare o chiediamo consigli a persone che non hanno poi tutta questa abilità, questa qualità. Quindi sì, i consigli, ma occhio, perché possono essere anche quelli abbastanza pericolosi. E l'ultima cosa che io vorrei sentirmi dire, ecco il motivo per cui non do mai consigli, è: bel consiglio che mi hai dato.
Ah, beh, certo.
Oh, non dando consigli mi elimino anche, no, l'imbarazzo di dover spiegare a qualcuno
o delle conseguenze.
No, bel consiglio che mi hai dato. Quindi le cattive abitudini ci sono, vanno migliorate, vanno modificate. E un'altra cosa che aiuta moltissimo, tanto più quando sono decisioni importanti, è operare per gradi. Cioè, se la decisione da prendere è importante, comporta anche una serie, no, di azioni, di cose da fare, non andiamo subito, no, a mettere 3.000 azioni, 3.000 comportamenti in campo. Quindi lavoriamo per gradi, facciamo piccoli passi. L'importante è avere chiaro in mente il punto di arrivo, cioè cosa voglio far accadere. Quando è chiaro quello, poi il metodo, il tempo lo si gestisce, no? Magari immagino un tempo pari a, non so, per avere il cambiamento, la decisione che voglio prendere o che sto prendendo, mi farà vedere i primi risultati fra 6 mesi, poi 6 mesi diventano 7, diventano 8, va bene, non è un problema, l'importante è che ci sia un tempo comunque studiato e progettato. Quindi andiamo per piccoli passi e soprattutto visualizziamo la nostra immagine di quando avremo raggiunto il nostro obiettivo, no? Cioè, quindi come se facessimo un'intervista a noi dopo che quella cosa ha avuto luogo, cioè come mi sentirò. Quindi se io mi intervistassi, non ora, che devo prendere la decisione e ho un po' di preoccupazioni, ma l'ho presa, ha funzionato, quale sarà il mio stato d'animo? Sarò sorridente, sarò felice?
Se ha funzionato
sì,
contento.
Esatto, quindi il me, cioè, o l'io contento aiuta moltissimo a potenziare il nostro pensiero.
Siamo arrivati alla fine del nostro tempo.
Vola come una meraviglia.
Sì. Grazie Antonio Morandi.
Grazie a te Gianni.
Stato con noi a Radio Orizzonti, alla prossima.
Alla prossima. Come sempre gli ascoltatori, se hanno bisogno di cose basta che ci
chiamano.
Ci chiamano.
Buona giornata a tutti.
Grazie a tutti.